casero.
Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di
Com'è bello stare a Napoli.
Buonasera signorina. Un programma dedicato al cinema e alle arti visive a cura di Tatiana Todorovic. Ogni terzo martedì del mese dalle 21 alle 22 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto.
Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e t'amo. Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night.
Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la 44esima puntata di Buonasera Signorina. Stasera ci siamo noi, Silvia ed io. Silvia sta per Silvia Terribili ed io sta per Tatiana Todorovic. Ed il nostro ospite di stasera è Fabrizio Romano Battistoni. Ciao Fabrizio.
Buonasera, buonasera.
Ciao. Benvenuto a Radio Onda Italiana.
Grazie mille.
Benvenuto, grazie per essere venuto. Fabrizio è un artista, scultore, nonché un uomo di tanti, tanti talenti e sta facendo moltissime cose di cui parleremo. Ma adesso partiamo subito con un brano, sempre scelto da lui, ed il brano si intitola Tannhäuser Overture. Spero di averlo pronunciato bene, Wagner.
Tannhäuser di Wagner.
Thank you.
questo era Wagner, d'Altannhäuser, l'ouverture. E Fabrizio, noi naturalmente eravamo curiosi di sapere perché hai scelto questo brano.
Molte grazie. Beh, perché è un brano molto importante per me, ma soprattutto perché nasce da una situazione che avevo sottovalutato quando ero giovanissimo, ero preadolescente, adolescente. Sì, aprì un'occasione per cui la mia famiglia venne invitata a Bayreuth e decisero che io non potevo andare perché non ero pronto per Wagner. Avevo ricevuto già un'educazione musicale molto importante, però ero nella ero fermo a Verdi, ero fermo a delle opere più semplici, fra virgolette, e poi non lo sono naturalmente, però. E io volevo gettarmi su Wagner, no? Partono tutti, voglio andare anch'io, mi sono ritrovato in questa situazione, che poi c'era la direzione di Pierre Boulez, e in cui non sono riuscito a capire l'immensità di questo autore. Dunque non ho detto nulla, ma l'ho lasciato cadere nella mia attenzione. Più tardi l'ho riscoperto e mi sono spesso detto cosa sarebbe stato di me senza di lui, perché mi ha ispirato, è stata una fonte di concentrazione oltre che di ispirazione, perché ha questa fluidità che mi permette anche di lavorare in un certo modo quando sento delle tensioni particolarmente profonde. E trovo buffo che l'ho riscoperto dopo essere stato troppo ambizioso e troppo giovane, e nonostante mi era stato detto che non avrei capito molto, e così infatti fu, anche perché era una settimana intera, insomma, di diversi giorni di spettacoli su Wagner, come si fa a Bayreuth, perciò assolutamente per un adolescente è sconsigliabile. Per fortuna l'educazione che avevo ricevuto, questo enorme amore nei confronti dell'opera, che io ancora oggi considero il compendio di tutte le arti, era stato talmente intenso, talmente sincero, talmente ben costruito, che non mi ha provocato nessun problema in seguito, nel senso che sono rimasto attaccato al resto della musica classica, e poi ho ripreso Wagner, per fortuna. Per questo l'ho scelto.
Beh, ora che dici queste cose mi fa pensare a... Anch'io ho ascoltato queste ouverture da piccola. Mio padre era musicista, quindi ci faceva sentire i dischi, avevamo i dischi. Mm-hmm. Le opere non mi interessavano molto, il cantato, i recitativi, li trovavo un po' noiosi, ma tutte le ouverture mi piacevano moltissimo, perché c'è naturalmente la melodia, il canto, e quindi questa può affascinare anche un adolescente.
Ma credo di aver avuto fortuna, perché mi hanno insegnato ad ascoltare prima di tutti la musica e poi le parole che vi erano state costruite, e addirittura a imparare la memoria prima di arrivare allo spettacolo. Dunque la preparazione che avevo prima di arrivare finalmente a vedere l'opera era talmente forte che riuscivo a seguire la trama, perché mi si diceva: devi studiarla prima un'opera, altrimenti potresti annoiarti. Perché? Perché ci sono queste esigenze musicali per cui una stessa frase viene ripetuta. Non parliamo poi della logica, perché possiamo pure dirlo, ci sono delle opere che se tu le metti in piano senza la musica eccetera sono ridicole. Per cui c'è anche il romanticismo, ci sono delle emozioni che vanno spiegate ad una giovane mente, altrimenti non puoi capire perché cantano 20 minuti prima di andarsene, se decidono di partire, eccetera, eccetera. Non c'è un'altra dinamica, c'è proprio una dinamica della drammaturgia. Per cui ti capisco, perché sono delle cose che vanno spiegate. Però una volta che riesci a capire tutto questo, ti rendi conto che fra l'orchestra, la danza, il canto e tutto il resto, l'opera veramente rappresenta un'emozione enorme, soprattutto se è fatta bene, cosa che non è sempre facile, e che racchiude molte delle arti che poi mi hanno interessato.
Sì. Senti, sei figlio d'arte?
Sì, in un certo senso sì. Preferisco però dire, perché ci sono state delle persone nella mia famiglia che non hanno sviluppato questo, preferisco dire che sono figlio di persone che amavano l'arte nel modo totale. Ho scoperto poi, fra l'altro, che per circostanze strane, che hanno anche promosso degli artisti. Ho scoperto negli archivi di Lucca che hanno promosso Puccini, avevano questo compositore, per cui mi sono anche dato delle risposte negli anni sul perché tutti hanno sempre spinto in quel senso, qualsiasi manifestazione era sempre seguita, si seguiva un autore, si studiava a fondo un autore, poteva essere per quanto riguarda la scrittura, l'arte in generale, la pittura, la poesia. Ecco, in quel senso si sono figlio di persone innamorate dell'arte.
Ma infatti io lo sospettavo, perché la facilità con cui tu hai passato tra i genre è notevole, e in effetti solo un figlio d'arte poteva avere una gioventù così movimentata. Però di questo lo parleremo dopo. Tu, Fabrizio, cosa stai facendo adesso? Partiamo dall'inizio.
Beh, adesso sto l'inizio, sì. Fa parte anche un po' del passato, perché è un po' che sto lavorando ad un concetto. Io sviluppo anche un'arte concettuale, per cui ho creato un concetto che riguarda il labirinto, e che va applicato a quella che è la situazione della...
È una installazione comunque.
Sarà un'installazione, esattamente, ed è stata creata, ho creato il progetto per riflettere quella che è la situazione del movimento delle masse che ci sta prendendo in modo così violento da tutte le parti, e allora è il mio modo di commentare questa situazione che è di grande tensione e di grande sconforto, di grande disagio per quanto mi riguarda, perché purtroppo implica anche delle morti, delle tragedie. Allora non ne vedo la parte politica, che non mi interessa, perché non credo che un artista possa essere coinvolto con la politica, perché già l'arte è una cosa gigantesca, però deve riflettere, deve commentare quello che accade intorno a lui, soprattutto se lo sente, come nel mio caso, per cui trovo che questa situazione di questo movimento di masse...
Quindi per masse tu intendi proprio immigrazioni?
Sì, parlo dell'immigrazione, sì, è l'immigrazione, ma è anche un movimento statico di quello che è il paese che accoglie queste persone, dunque è un movimento di massa anche in quel senso, la massa non è più inerme e reagisce, perciò anche una massa statica in un paese che accoglie l'immigrazione, si sta trasformando in una massa attiva e spesso anche negativa in un modo o nell'altro, per cui tutto questo è quello che chiama il movimento delle masse, la massa ricevente e la massa che sceglie di vivere, oppure si trova a dover andare in un paese. Tutto questo crea una tensione che io cerco di documentare con questo progetto di questo labirinto, che si basa su dei blocchi di cesura, dei blocchi come dei muri che noi vorremmo fare, che però seguono il tracciato del labirinto, e al centro ci sarà una soluzione per questo, che la soluzione appunto, come nel labirinto, non può essere unica. Ci sono molte soluzioni che dobbiamo cercare per arrivare alla stanza della verità, e questa stanza della verità racchiuderà il ritratto dell'eroe che riesce a distruggere queste tensioni, come Teseo, come anche il Minotauro, il mostro che noi stiamo cercando di combattere. Però questa stanza è ancora segreta, nel senso che non rivelo cosa c'è in questa stanza, a parte la doppia identità dell'eroe e il mostro, che sono ambedue dentro di noi.
Sì. E tu lo vedi proprio come un movimento della massa, perché diciamo l'eroe classico è solo, insomma, no? È nel labirinto, è da solo. Tu invece lo trasporti tutto questo nel concetto della massa, quindi vedi meno l'individuo che si trova a dover fronteggiare un mostro, ci vedi proprio una massa umana.
Beh, direi di sì, perché tutto sommato nella mitologia questa storia nasce dal villaggio che deve produrre questi ragazzi da sacrificare al mostro, e perciò incarica Teseo, che poi grazie ad Arianna con il suo figlio riesce ad entrare ma anche ad uscire, per cui c'è la pressione, come vedi, parlavamo prima della massa statica, di una massa statica che deve affrontare questo prezzo atroce ogni anno per dar del cibo al mostro. E più o meno è questa la situazione in cui ci troviamo, cioè, secondo il mio punto di vista, ovviamente, ci troviamo di fronte ad una mostruosità che ci aggredisce, ci sentiamo aggrediti, almeno la maggior parte delle persone, da quanto sento, da come reagiscono in modo violento, da un'entità che non conosciamo, reagiamo in tutti i vari modi, ci riattiviamo appunto nella parte statica e finiamo in uno scontro che non porta a nulla, assolutamente, perché diventa solo una chiusura, giriamo le schiene gli uni verso gli altri questo non arresta nulla, e men che meno arresteranno questo delle mura. Per questo questi muri che creerò saranno di sabbia, proprio per dimostrare che sarà una sabbia umida che potrà sfaldarsi nei giorni seguenti, per dimostrare che qualsiasi trincea che vogliamo cercare in quel senso è comunque provvisoria. Non potrà arrestare nulla e soprattutto va riadattata alle situazioni, all'evoluzione della specie e all'integrazione fra le varie culture che si incontrano o si scontrano. Non vedo altra soluzione, nessuno può arrestare questo movimento.
Sì. E sì, senti, tecnicamente come è strutturata questa installazione? Che materiali utilizzi, spazi utilizzi?
Gli spazi,
una parte che si crea sul momento? Oppure...
Gli spazi, no, l'installazione va fatta sul momento, gli spazi dovranno essere piuttosto grandi, pensavo anche di creare tanti blocchi quanti sono le nazioni dell'Europa, perciò cominciamo a parlare già di una ventina di blocchi, se non di più, eccetera, eccetera. Perciò vanno.
Ma il materiale,
sabbia? Questa sabbia deve essere pressata. Esatto, pressata umida in dei calchi, dopodiché si gireranno i calchi, verranno messi sul tracciato.
Ma diventata cemento o proprio nei contenitori?
Nei contenitori umida, una volta sfilata, sai come succede?
Ah, sì.
Mi piace anche l'idea.
Ma è anche bella l'idea del castello di sabbia,
esattamente,
no?
Esattamente,
e mi piaceva... ha una forma, ma questa forma si perde.
Esatto, esattamente. In più, personalmente mi fa ricordare anche Fanciulli, le creature che io trovo una grande fonte di ispirazione, perché loro li fanno in riva alla spiaggia. Fra l'altro li accetto a studio con molta cautela, perché sono i migliori o peggiori critici che si possono trovare. Non hanno nessun pelo sulla lingua, delle
sono
volte
sinceri.
Trovano dei lavori che piacciono molto, altri che non gli piacciono e
non
basta.
Non sono politicamente corretti.
Assolutamente, per cui anche questa idea di legare questa innocenza dell'infanzia nel creare questa situazione, perché in un certo senso è anche a doppio taglio, è anche innocente pensare di chiudere una situazione con un muro, non può essere questa situazione che si risolve. E allora è venuta fuori questa idea della sabbia umida.
Ma adesso passi alla sabbia dalla gomma con cui hai lavorato fino a...
Ci
stai lavorando ancora, però magari questo ce lo racconti dopo una pausa musicale, eh? Che ne dici? Il secondo brano è
Prokofiev e è La danza dei cavalieri.
Prokofiev.
E allora ci spieghi perché hai scelto questo brano?
Tu parlavi della gomma, questo fa parte tensioni che io creo con la gomma sono il risultato anche del mio lavoro come danzatore. Io sono stato un danzatore professionista e ho avuto la fortuna di ballare anche in Romeo e Giulietta, e dunque queste danze cosiddette per il balletto sono parte della mia esistenza, e in tutte queste devo dire che trovo questa partitura di Prokofiev straordinaria.
Perché tu eri anche un ballerino, questo non l'abbiamo detto, ma lo diremo dopo.
Per cui, vedi, parlavamo io ho iniziato con le tensioni delle gomme perché ricordano i tendini e ricordano stesse tensioni anche dello sbalzo, del lavoro nella danza, perché la danza, seppur appare così armonica, è un grande lavoro di forza e di armonia con delle tensioni elastiche. Dunque questo lavoro di Prokofiev mi ricorda questo, e approfitto anche per dire che ci sono delle coreografie, c'è una coreografia di Cranco che è straordinaria su questa danza delle Knights, dei cavalieri.
Sentiamo.
Thank you.
Prokofiev, la danza dei cavalieri, Dance of the Knights. E Fabrizio, questo tu hai danzato questo pezzo.
Sì.
Cosa facevi qui?
Beh, questa è la danza dei cavalieri, diciamo, cioè una danza di corpo di ballo questa. Diciamo che in generale, sai, quando lavori fai il corpo di ballo, puoi fare delle piccole parti, quello che sia. Comunque in questo caso ci sono le prime parti che non, in cui io non ero coinvolto. Però mi è capitato più volte di farlo questo. Ci
quindi
sono
questo
balletti...
si danza in gruppo?
Sì,
è
sì,
un gruppo.
Questo è il corpo di ballo.
Sì.
Ci sono dei balletti che sai, ti capitano più spesso di altri. Ricordo che lo schiaccianoci l'ho incrociato più volte in tutte le varie situazioni, il soldato di lì, il soldato di là. Una cosa abbastanza divertente. Perché sì. Poi sai, quando tu lavori sulla scena, partecipi un po' a tutto, perciò sei in contatto con i solisti, con i primi ballerini e con l'orchestra, per cui è un lavoro che io ricordo in quel senso, non lo leggo alla carriera vera e propria di danzatore, lo leggo piuttosto alla vita che conducevo in teatro, alla possibilità di seguire anche
le prove, le preparazioni, gli spettacoli, tutta quella magia che c'è intorno alla...
anche il lavoro che c'è dietro un'opera, per cui non ti fermi lì, almeno io non lo facevo, stavo sempre in teatro, beh, la tua vita, per cui seguivo anche il resto e questo mi è sempre piaciuto molto, per cui non è stato così interessante anche seguire altre discipline, coristi, i legni, l'orchestra, che tutto sommato vedo che quello che è stato la mia partecipazione non la leggo proprio a quello che era il lavoro in sé, ma la leggo a questo mondo e soprattutto anche alla professionalità, perché io parlo soltanto, ho fatto anche del cinema, ho fatto con Zeffirelli, ho partecipato alla Traviata, sempre nel balletto di Traviata, ho fatto anche della televisione, però quello del teatro è un lavoro straordinario e intenso perché è dal vivo, non ci può essere l'errore, per cui c'è una preparazione assoluta sui tempi, sui ritmi, che nel cinema è diverso. Non dico che non sia ottimo, però è più è un lavoro più che lascia più spazio all'errore. C'è questa tensione del teatro che è una cosa meravigliosa, anche con i drammi, perché ci sono delle serate in cui non si riesce a dare quello che si vuole e dopo tutto il lavoro che c'è dietro non è piacevole, però ci insegna anche a riprenderci.
Ci sono ore e ore di preparazione e poi c'è quel momento lì in cui bisogna fare qualcosa,
funziona,
e magari succede qualcosa.
Esatto. Però anche in questo senso il teatro insegna molto, perché non ti permette di adagiarti, perché il giorno dopo ricominci.
Ogni volta
e devi
ricrea.
Comunque arrivare
c'è
a
tempo per piangere, no. Tu comunque
no, e questa è una cosa che è stata molto importante per la mia vita, perché si inizia presto in questo tipo di discipline, perciò sai, ci sono i ragazzi spensierati che hanno nell'adolescenza, la giovinezza, così tu non puoi farlo perché è la lezione, perché è lo spettacolo, eccetera, per cui dopo questo paga, perché ti rendi conto che ti tiene su questa situazione. Ed è molto importante, perché nella vita, come tutti noi sappiamo, ci sono anche delle situazioni non gradevoli. Dobbiamo sopravvivervi.
Senti, come hai iniziato con la danza? A che età hai deciso che volevi danza classica? Perché hai fatto danza classica.
Sì, sì, ho iniziato. Beh, innanzitutto io ho avuto la fortuna di essere nato a Roma. Per cui dico una fortuna, perché proprio a Roma c'è una delle poche istituzioni italiane della danza classica, che è l'Accademia Nazionale di Danza. Le scuole sono poche, c'è il San Carlo, c'è la Scala di Milano, per cui ho avuto anche la fortuna di non dover andare in una scuola privata. E c'era questa accademia a Roma, facevo ginnastica, ero abbastanza agile a quanto sembra. E allora,
quanti anni avevi?
Adesso se non me lo ricordo, questa è una cosa 15,
ah no, più grande,
sì,
quindi alle medie,
una cosa così,
sì.
E tra l'altro mi hanno iniziato al piano, ma non ero particolarmente
un po' tardi effettivamente, 15 anni, no, per la classica?
Sì, mi sembra 14, una cosa del genere. Sì, dipende, perché sai, i ragazzi hanno un'altra preparazione,
iniziano dopo,
le ragazze devono lavorare le punte
presto, sì.
Per cui iniziano con un'altra situazione, i maschi un pochino più.
Eri ginnasta prima o un ginnasta?
Sì, ero abbastanza. Sì, avevo iniziato della ginnastica come sempre, insomma, ti fanno fare qualcosa. Poi il piano. Poi il piano non riuscivo a studiarlo perché muovevo tutto lo sgabello. Allora hanno cominciato a capire che c'era qualcosa fra la musica
che ti volevi
e il movimento. E allora andai all'Accademia Nazionale di Danza e la direttrice mi chiese di fare non un provino, ma di vedere se potevo avere delle doti. Insomma, avevo questo arabesque naturale, per cui ho iniziato così, insomma, più o meno. Ma è una cosa che si perde nel tempo. Questo.
E poi come mai hai smesso? Perché hai smesso?
Ho dovuto smettere perché ho voluto smettere, perché io nel frattempo avevo dovuto fare un patto con la mia famiglia, per cui dovevo comunque procedere negli studi, che erano degli studi artistici, perché
la danza non era considerata una cosa.
Ma non saprei, credo che fosse anche un modo per vedere per testare la mia serietà, diciamo. E così ho continuato gli studi, ho fatto il liceo artistico l'Accademia di Belle Arti. E nel frattempo ho incontrato questo straordinario maestro, per cui che ha capito che avevo delle qualità come artista, e per una serie di circostanze mi sono trovato anche in una prima mostra insieme ad altri straordinari allievi. Eravamo una classe veramente splendida, e dunque iniziava anche lì qualcosa, per cui ho dovuto prendere una decisione, pur se avevo iniziato a vedere che mi piaceva dipingere, mi piaceva comunque continuare la ricerca in quel senso. E però l'età è quella che è, perché ho detto qui se voglio ballare lo devo fare ora. Ma avevo questa situazione già pregressa, per cui ad un certo punto ho detto beh, comunque faccio del corpo di ballo, non sono ancora fatto qualche piccola parte, ma insomma non sono un primo ballerino étoile. E forse è il caso ad un certo punto della vita, ho detto che prima che sia la danza a lasciare te, sia tu che lasci la danza. E così ho deciso di interrompere questa situazione.
Ma tu poi ti sei laureato in
scenografia.
In scenografia, che comunque sempre c'entra col...
Sì, in scenografia. A quell'epoca poi studiavo a New York, perciò sono tornato indietro per fare la tesi, e ho presentato una tesi proprio per rappresentare questa mia preparazione abbastanza poliedrica, che si intitolò Pas de Trois, e l'ho dedicata a Rauschenberg, Cage e Cunningham, che sono stati questi tre artisti della pop art, un coreografo, un compositore contemporaneo e Rauschenberg, pop artist, che naturalmente erano nello stesso tipo di ambiente, nello stesso periodo, per cui con questo tipo di approccio ho cercato di raccontare quella che era la mia vita, perché io lavoravo già come danzatore, però ero interessato alla pittura, alla composizione, no, però più o meno, insomma, eravamo su quella, e questo è stato il mio commento finale nelle belle arti in questo senso.
E nelle cose che fai oggi, nei progetti attuali, c'è ancora qualcosa della danza, della coreografia?
Ma vedi,
effetti tu dalle tensioni muscolari sei passato alle tensioni artistiche.
Esattamente,
diciamo.
Esattamente. Cioè, guarda, c'è sempre, perché la situazione è questa, non è diventato un lavoro non esterno come era nella danza, ma un lavoro interno, per cui cerco sempre questa tensione nella materia, cerco di studiarmi la materia, per cui ho anche un coinvolgimento fisico, perché quando tendo queste gomme ricreo anche questo tipo di forza e cerco anche di trasmetterla nella composizione. Poi questo per quanto riguarda la produzione delle tensioni, poi faccio anche i trittici e poi ci sono le installazioni che fanno parte del mio lavoro concettuale, per cui ci sono questi tre streams, queste tre direzioni in cui io cerco di lavorare. Quando preparo questi lavori di tensione cerco di riprodurre la stessa dinamica, la stessa forza, ma come immobilizzata. Dunque c'è lo slancio che tu hai nella danza, che però segue sempre un secondo movimento, viceversa in questo caso viene
imprigionato in qualche modo,
nella
costretto.
Composizione, esattamente.
Sì.
Ascoltiamo un brano, sì,
tu hai scelto di Janis Joplin Piece of My Heart, e allora
sì,
ci spieghi perché
andiamo rock.
Anzi, anche se questo forse fa pensare un po' a cose magari un po' più intime, più personali, ma se vuoi ci dici quello che ci vuoi.
Beh,
dire.
No,
in generale
è una parte, un artista che ho stimato molto, e nello stesso tempo l'ho conosciuto quando ero un bimbo, perché visto che parliamo di una radio italiana, parliamo dell'Italia, ho avuto anche questa fortuna di avere un'esposizione alla pop music, che non era legata a quella che era la musica prettamente italiana, perché mia madre lavorava a Londra, era un interprete, eccetera, per cui i ricordi della mia, a parte questa grande mina, io non ho ricordi di queste, sentivo a tutto volume questo tipo di canzoni, che venivano definite canzoni assolutamente, non cantate, per cui queste canzoni, e ricordo che mia mamma mi canticchiava questa, nel senso, per cercare di introdurmi all'inglese, per farmi capire cosa stava cercando di dirmi, con l'affetto filiale che immagini, insomma, sì. Mi cantava che era un piece of her heart.
Sì, sì. Quindi da un lato la musica classica, l'opera, ma anche Janis Joplin.
Solo questa, perché in effetti non ho per il resto non ne ho conosciuta, conoscevo solo la, sì, appunto, una musica straniera, che comunque creava anche una piattaforma per studiare la lingua, perché a quanto pare qui dove sono nato non si poteva fare altro che fare qualcosa di utile, di produttivo, come appunto studiarsi l'inglese.
Piece of my heart.
Noi abbiamo già fatto una piccola panoramica di quello che hai fatto da giovane, ma non ci hai detto ancora che hai fatto anche un corso, una scuola di gioielleria.
Sì.
E a questo punto io infatti volevo farti la domanda, perché io i gioielli che tu hai fatto li ho visti e sono molto sorpresa a vedere la differenza stilistica tra i tuoi gioielli, che fanno una, diciamo, glorificano l'eloquenza formale, e poi le tue sculture che si privano di tutto e diventano, iniettano proprio la forma.
Beh, mi ha un po' scoperto, perché ho una natura selvaggia sotto sotto, e allora cerco di, posso lavorare anche su delle cose abbastanza ufficiali, cosiddette. Del resto io non ho spinto nell'oreficeria per quello, perché si rischia di incontrare un certo tipo di clientela e di dover fare delle cose secondo quello che ti chiedono di fare. E allora già questo lo avevo notato nella danza, perciò ci colleghiamo a quello. Ho sempre cercato la mia libertà, ho sempre cercato di arrivare a fare quello che volevo e di sviluppare questa mia natura profonda. Finalmente ci sono riuscito, che è una cosa che non puoi fare nella danza, perché comunque devi eseguire una coreografia, sei sempre comunque uno strumento che viene usato da altri. Ho avuto questa stessa impressione nell'oreficeria, ho visto che me la cavavo, riuscivo a fare delle cose a quanto sembra di grande equilibrio estetico, ma non sentivo che questo rispondeva a quello che io volevo essere fino in fondo. E allora ho lavorato nella mia vita per arrivare a fare qualcosa che veramente...
Però comunque gli gioielli che hai fatto sono meravigliosi, eh?
Sì, però forse... Grazie. Forse penso che proprio perché il materiale che utilizzo, il materiale che utilizzavo, che utilizzo, è talmente, non dico prezioso, ma risponde ad un certo tipo di approccio che non rispondeva a quello che invece era il mio desiderio di scioccare in certe situazioni.
Ma
di
in effetti io vedo, questi sono due anelli che tu hai fatto o solo uno?
Tutti e due.
Tutte e due. E ecco, siamo alla radio, non li possiamo vedere, a mostrare, ma i materiali, ecco, io vorrei solo materiali.
Puoi fare una foto però.
Le pietre, oro, cosa hai usato per fare questi? No, perché vorrei confrontare questo che hai messo con la gomma che stai usando.
Beh, questo è oro, sono oro, diamanti e zaffiri.
Appunto, volevo arrivare a questo, oro, diamanti e zaffiri. E adesso lavori con la gomma.
Ma in un certo senso è l'essenza delle cose. Cioè, a parte il fatto che ho sempre lavorato su delle cose, dei pezzi di oreficeria abbastanza importanti, proprio perché cercavo di uscire da questo schema. Però è l'essenza delle cose. Passi dall'estremo in una situazione all'altro. E un po' è la mia personalità, non conosco la via di mezzo. Mm-hmm. Non ho mai conosciuto la via di mezzo nella passione, come prima avevo parlato della danza. Non, a un certo punto ho smesso, l'ho fatta con tutto l'amore possibile, ma poi non ho più potuto accettare di farla senza quell'amore. Così l'oreficeria comporta un certo tipo di materiali, o almeno io ho scelto questi materiali anche perché li avevo a disposizione. Rimettevo a posto degli altri gioielli, prendevo delle pietre dai cavo di famiglia, dico vabbè, li faccio a modo mio, e poi sono passato alla gomma, perché per me il valore è identico, nel senso che sono sceso dall'altra parte, ho voluto vedere proprio la materia scarnificata, quello che c'era dentro la materia, la tensione che c'è dentro la materia, non quello che appare, che è anche un pochino quello che cerco oggi nei rapporti umani, essendo cresciuto. Cerco non l'estetica, ma l'intensità dell'interno di una persona. E questa è una cosa che non avevo così chiara quando ero ragazzo.
Ma infatti qui c'è un po' questo passaggio, perché io ci vedo una maggiore vicinanza tra la danza classica e il gioiello, no? Mm-hmm. Se guardo gli anelli, ci vedo qualcosa. La bellezza estetica della danza, il movimento, la rotondità, diciamo, di tutti i movimenti. Mm. E poi da quelli invece passiamo a queste sculture che sono molto, sono l'opposto, sono agli antipodi.
Certo.
Di questa preziosità.
Esatto.
E hanno anche questa, esprimono questa, anche questa violenza.
Sì.
Quindi diciamo c'è un mondo completamente agli antipodi.
Sì.
Ti esprimi, sì, in un modo completamente diverso.
È vero. ma mi fa piacere che tu me lo dica, perché vuol dire che sono riuscito a farmi capire da qualcuno, come accade ogni tanto. Sì. Perché,
cioè, vedendo i gioielli e vedendo le altre opere, e uno pensa, sì, ma sono due autori completamente diversi.
No, no. E forse è un autore più complesso di quanto si aspettano.
Sì, questo è il problema. Assolutamente, ma... perché è una poetica che è veramente agli antipodi.
Eh sì.
Poi, diciamo, ci hai parlato di questo progetto che cerchiamo di visualizzare in qualche modo, ma dovremmo vederlo.
Spero
poi
presto.
I muri di sabbia, insomma, però diciamo che c'è una, sì, una poetica molto, molto diversa, naturalmente, un'ispirazione completamente diversa.
Vedi, per questo ho accettato di parlare con voi, perché non sempre lo faccio, ma devo passare dei momenti della mia vita a spiegare varie cose, perché ci sono state varie correnti nella mia preparazione. A me non sembra una cosa così strana, lo trovo anche normale, soprattutto per una persona che, come noi, che è nato in un paese così valente, perché siamo stati esposti ad un'estetica meravigliosa che tocca diverse discipline, perciò è abbastanza logico che ci siano questi diversi input. Poi io mi sono esposto anche a una vita internazionale, perciò ho assorbito anche tensioni diverse da quelle che erano quelle, sì, della mia origine, di quando ero ragazzo. Sì. Ho anche pagato un prezzo per questa evoluzione, perché ho dovuto scegliere amicizie diverse, ho dovuto scendere da quello che credevo essere una situazione protetta. Mi sono dovuto mettere in discussione, mi sono dovuto mettere a rischio per cercare la verità. E allora questa tensione ha creato una sorta di violenza, però è il percorso della nostra vita, sì, in questo caso della mia vita, che mi ha spinto a cercare comunque, al di là del comfort, al di là della zona protetta, qualcosa di non protetto in cui potevo esprimere un senso di ricerca.
Sì, poi è anche vero che quello che facevi prima, la danza, comunque era su commissione, no? Quindi, certo, tu facevi parte del corpo di ballo, dovevi lavorare con loro sul, certo, disegno di qualcun altro, certo, anzi con una disciplina anche molto forte.
Ferrea.
Stessa cosa con i gioielli, a un certo punto dovevi fare gioielli per qualcuno che non voleva, non voleva delle gomme tirate.
No.
E oggi probabilmente hai quella maturità che ti permette di esprimere la tua libertà.
Certo,
cioè,
certo,
di esprimere la tua arte.
Anche nei confronti dei media, di quello che sia.
Di scoprire veramente,
certo, faccio quello
qual
desidero.
È
la, ho la fortuna di avere dei fruitori che mi capiscono, che riescono a capire profondamente quello che cerco di fare, ma finalmente ho raggiunto una sorta di isola di libertà in cui faccio come voglio.
Ma in tutto questo traspare una certa fascinazione, posso dire, per le motociclette, perché tu anche usi
non le uso più adesso, sì, ho anche disegnato delle tute da moto, cioè, beh, il senso della,
ma le gomme sono riciclate,
queste sono gomme, in genere utilizzo quelle delle biciclette,
sono gomme,
non
o plastiche
delle motociclette. No, gomme
delle biciclette, non delle
le camere d'aria,
sì, esattamente.
Ah, ok.
Beh, all'inizio mi era piaciuta l'idea del percorso, dunque di questo andare, di questo continuo andare, di finalmente liberarsi di un materiale che ci aveva permesso di camminare nella vita, e poi di ridargli questa vita per l'ultimo tratto, di raccontare nella tensione quest'ultimo tratto che avevamo fatto nella nostra conoscenza, e di distendere questa parte circolare, di distenderla come un papiro e di tirarla per tutte quelle che sono state le fatiche del nostro andare, del nostro procedere, ma naturalmente non sulla bicicletta, nella vita. Perciò mi ha affascinato questo interrompere questo verso circolare.
C'è una metafora anche,
esatto,
della circolarità.
Prendere questo, aprire questa tensione e capire cosa, tutto ciò che aveva visto, perché sono affascinato dalla materia che non vedo. Qualsiasi cosa è in movimento, noi la vediamo statica, ma non lo è. E entrare in questo oggetto, con questa sorta di animismo spirituale, mi interessa molto vedere dentro le molecole, e questo secondo me è anche un modo come un altro per studiarci.
E per quanto alla spiritualità, come ti ci metti?
Ma,
sei religioso?
Non nel senso classico del termine, non potrei mai esserlo, perché chiaramente ho appena parlato delle molecole, di quella che è la vita al nostro intorno ha un'idea della, del nostro pianeta, della nostra condizione molto molto più limitata, oppure molto più vasta. Limitata nel senso che non sono sicuro di credere a chi mi racconta com'è l'altrove, e al contempo credo che ci sia un altrove e mi tengo su questo limbo.
Limbo?
Per cui, che ho anche
il
messo
titolo
di un mio lavoro, mi tengo su questo limbo e mi comporto bene nella vita, in ogni caso, per cui no, mi posso anche permettere di non essere credente, perché non c'è nulla nelle mie azioni che non sia ispirato al rispetto, all'amore nei confronti di me stesso e degli altri.
E l'amore, mi hai detto che è un... Io non posso dire argomento, perché l'amore non è un
componente importante.
Una componente importante.
Sì, nella mia vita, sì, molto. Per me l'amore è importante.
E l'amore tu come lo intendi?
Come lo intendo l'amore? L'amore non lo intendo, è un amore...
Come onnipresente, divino, amore verso gli amici, famiglia,
un enorme...
proprio amato...
Beh, verso tutto, tutti quelli che mi capitano vicino, nel senso, naturalmente questo coinvolge gli amici, le amicizie sono fondamentali.
Il prossimo.
I più prossimi, dunque le persone che finisco per amare, sono oggetto di un grande amore. Io credo nell'amore vero, nell'amore vero, fra l'altro anche separato dal sesso. Non credo che... sono due cose che funzionano bene, però non credo che... Ad una certa età, quando si è giovani, è normale che si confondano le due cose, ma innamorarsi completamente di una persona insieme ad un'attrazione sessuale è estremamente pericoloso, perché si fanno dei progetti a lunga gittata, si decide di vivere insieme una vita o perlomeno un lungo periodo della propria vita, e non si può mischiare questo con quello che è la passione di una sessualità che è salutare, molto piacevole, che però può avere degli alti e bassi che, almeno dal mio punto di vista, non corrispondono alla parabola che io intendo per l'amore. L'amore è una cosa serissima, una cosa profonda. Si dedica alla persona che si ama, parlando di una persona che si ama, si dedica a una parte, la parte più preziosa che esiste. Abbiamo parlato prima dei gioielli, diamanti, non esiste nulla di più prezioso del tempo, il tempo della nostra vita. E questo per me è la cosa più preziosa. Non c'è una banca che può darti del tempo. Ci sono le banche che prestano il denaro, ma non prestano il tempo. E secondo me il tempo è la cosa più preziosa che esiste. Non conosco quanto me ne è stato dato, come nessuno di noi lo conosce. E ogni istante che io passo vicino a una persona che amo, voglio che sia di qualità. Non voglio altro.
E detto questo, andiamo a sentire l'ultimo brano, che è abbastanza lunghetto, Poulenc, Dialoghi
Carmelite. Dialogue delle Carmelite.
E sì, scena finale, salve. arrivati alla fine. Fabrizio, c'è qualcosa che volevi dire? Noi non ti abbiamo chiesto.
È stato ottimo. No, la cosa che voglio dire è vi ringrazio dell'ospitalità. È stato delizioso. Vi ringrazio molto.
Grazie a te.
È stato un piacere per noi.
Grazie per essere qui. Sì,
per essere stato il nostro ospite. E, in chiusura io devo ricordarvi che ci potete contattare via email scrivendo a info@ondaitaliana.org e altre informazioni si possono trovare sul nostro sito www.ondaitaliana.org. Potete inoltre riascoltare questo programma, così come le altre trasmissioni di Radio Onda Italiana in streaming, collegandovi al sito di Salto www.salto.nl, scegliendo radio, Salto Radio, perché l'hanno cambiato, e cliccando su Auszendig Chemist. E vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata. Ciao!
Grazie mille, arrivederci.
Ciao a tutti e grazie a Fabrizio.
Sul Mediterraneo a Par, ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna...
Avete ascoltato?
Quante cose abbiamo detto?
Buonasera signorina. Un programma dedicato al cinema e alle arti visive a cura di Tatiana Todorovic. Ogni terzo martedì del mese dalle 21 alle 22 su Radio Salto.
Signorina.
Amsterdam. Alla prossima puntata.
Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e stavo. Buonasera, signorina, che fregata è, che va? Sospirando.